ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Oggi leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, il settimo capitolo, la conoscenza dell'assoluto, il verso numero 6. Etad yonini bhutani etad yonini bhutani sarvaniti upadaraya sarvaniti upadaraya aham krishnasya jagat aham krishnasya aham krishnasya jagat aham krishnasya jagat aham krishnasya jagat prabhava pralayas tata prabhava pralayas tata etad yonini bhutani sarvaniti upadaraya aham krishnasya jagata prabhava pralayas tata etad yonini bhutani sarvaniti upadaraya aham krishnasya jagata prabhava pralayas tata etad yonini bhutani sarvaniti upadaraya aham krishnasya jagata prabhava pralayastata etad yonini bhutani sarvaniti upadaraya aham krishnasya jagata prabhava pralayastata etad yonini bhutani sarvaniti upadaraya aham krishnasya jagata prabhava pralayastata etad yonini bhutani sarvaniti upadaraya
aham krishnasya jagata prabhava pralayastata.
Vale. Etat, queste due nature, yonini, la cui fonte di nascita, bhutani, ogni cosa creata, sarvanni, tutti, iti, così, padaraya, sanno, aham, io, Krishnasya, che include tutto. Jagata, del mondo. Prabhava, la fonte della manifestazione. Pralaya, distruzione. Tata, anche. Traduzione e commento di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Tutti gli esseri creati hanno origine da queste due nature. Sappi per certo che di tutto ciò che è materiale e di tutto ciò che è spirituale in questo mondo, io sono l'origine e la fine. Tutto ciò che esiste è prodotto dall'unione dell'anima con la materia. Tutto riposa sull'energia spirituale. L'anima non è creata dalla materia a un certo stadio della sua evoluzione. Anzi, è la materia che trae origine dall'energia spirituale da cui si manifesta l'intero universo. Il corpo materiale si sviluppa passando dall'infanzia alla maturità e poi alla vecchiaia, perché una forza superiore gli dà vita, e questa energia vitale è l'anima. Similmente l'universo esiste e si sviluppa grazie alla presenza dell'anima suprema, Vishnu. La materia e lo spirito, che unendosi formano l'intera manifestazione cosmica, la forma universale, sono in origine due energie del Signore. Perciò il Signore è la causa originale di tutto. L'essere individuale, frammento infinitesimale del Signore, può trasformare a suo piacere le energie materiali in grattacieli, fabbriche, città e così via, ma non può creare la materia dal nulla, perché è del tutto, perciò è del tutto incapace di creare un pianeta o un universo. Come conferma la Kata Upanishad 2.2.13, Nityo Nityanam Chetanas Chetananam, l'origine dell'universo è l'anima suprema Krishna. L'essere supremo, fra tutti gli esseri individuali, è la causa di tutte le cause. Leggiamo la traduzione insieme. Tutti gli esseri creati hanno origine da queste due nature. Sappi per certo che di tutto ciò che è materiale e di tutto ciò che è spirituale in questo mondo, io sono l'origine e la fine. Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Guravani Pracharine Nirvesesha Sunyavadi Paschate Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gura Bhatta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. Qui è un libro, la Bhagavad Gita, le lezioni della Bhagavad Gita. Ce n'è una tenuta da Prabhupada ad Hyderabad, su questo verso, a dicembre, l'11 dicembre del 1976. Dopo aver letto il verso, Prabhupada dice: Età di Yonini, le forme differenti di vita. Proprio come noi siamo esseri umani. Poi ci sono anche le mucche, i cani, le formiche, gli alberi, le piante. Tante differenti forme di vita. Ognuno di noi tutti siamo esseri viventi. Ma, a seguito del nostro karma, abbiamo ottenuto corpi differenti, proprio come noi indossiamo vestiti differenti. Siamo tutti esseri umani, ma vestiamo abiti differenti. Similmente, Sarvani, Bhutani, tutte le entità viventi, sono tutte parti integranti di Krishna, ma hanno rifiutato di cooperare con Krishna. Hanno voluto gioire della vita materiale in maniera indipendente da Krishna. Perciò esistono differenti forme di corpi. Ma Krishna è la causa di tutto. Krishna, proprio come il padre è la causa dei figli, ma i figli possono essere differenti. Non tutti i figli sono esattamente fatti allo stesso identico modo, uguale. Similmente noi siamo tutti in origine parti integranti, ovvero figli di Dio. Perciò le qualità di Dio sono presenti anche in noi, in una quantità molto molto piccola, minuta, perché noi siamo molto molto piccoli. Perciò la qualità esiste, è presente, la stessa qualità di Dio, proprio come le gocce di acqua dall'oceano. Hanno lo stesso sapore. Il sapore dell'oceano è salato. E lo stesso sapore è anche lì, dentro la goccia di acqua dell'oceano. Non c'è differenza. La sola differenza è la quantità. La qualità è la stessa. La qualità, questo gusto salato, la qualità è una, è lo stesso, una. Qualunque goccia dell'oceano, se voi la mettete sulla lingua sentite che il sapore è salato, ma le gocce sono di quantità differenti e l'oceano è molto, molto grande. Questo viene definito acintya bheda abheda, simultaneamente uno è differente. Uno inteso come nella qualità. Perciò qualitativamente noi siamo uno. Dio è buono, quindi in qualità anche noi siamo buoni, non siamo cattivi. Ma perché siete diventati cattivi? Perché ora noi indossiamo vestiti differenti, le Atma Buddhi. Un cane pensa: io sono un cane. Un uomo pensa: io sono un uomo. Un gatto pensa: sono un gatto. Ma non siamo né gatto, né cane, né essere umano. Tutti sono parte integrante di Dio. Aham Brahmasmi. Questa si chiama realizzazione del proprio sé. Io non sono questo corpo. Proprio come noi siamo vestiti in maniera differente, ma non sono il vestito. Se sono un essere umano, voi siete esseri umani, non siamo il vestito. Pandita Samadarshina. Perciò coloro che sono studiosi, eruditi, non trovano alcuna differenza tra un gatto o un brahmana. Brahmana è una persona molto erudita nella conoscenza spirituale. Perché il brahmana è un'entità vivente. Il gatto è anche un'entità vivente, soltanto il vestito è differente. Quindi noi dobbiamo rettificare questo errore. Noi non siamo questo corpo. Questa è una copertura esterna. Noi siamo anime spirituali, parti integranti di Krishna. Questo è il livello della liberazione. Svarupena Vyavastiti. Adesso noi ci comportiamo in accordo al vestito che indossiamo. Ma quando non agiremo più secondo il vestito che indossiamo, ma in accordo alla nostra vera posizione costituzionale, quella è la piattaforma della liberazione, l'anima liberata. La coscienza di Krishna significa quando noi comprendiamo che siamo tutti parti integranti di Krishna. Perciò il nostro dovere è servire Krishna. Questa si chiama realizzazione del sé, questa è la liberazione. Quando saremo completamente convinti a riguardo di questo fatto, che noi siamo tutti parti integranti di Krishna, il nostro solo dovere è servire Krishna, allora saremo liberati. Così la scienza della Bhakti significa purificare, cetodarpana marjanam, Noi abbiamo una coscienza differente. Qualcuno pensa io sono americano, qualcuno pensa io sono indiano. Questa non è la nostra vera identità. L'identità vera è quando io penserò, come ci informa il Signore Sri Chaitanya Mahaprabhu, Jivera Svarupa Haya Krishnera Nityadas. Questa è la realizzazione del sé. Krishna dice, Etad Yonini Bhutani Sarvanni Tyupadaraya Aham Krishnasya Jagata Prabhava Pralayas Tata. Allora, tutti, io sono la causa di tutti, tutti sono generati da me, Krishna dice. Il corpo è materiale, terra, acqua, aria, fuoco, etere, mente, intelligenza, ego. Tutte queste sostanze emanano da Krishna. Bhinna me prakriti ashtada. La differenza è che queste sostanze non sono veramente in contatto con Krishna, ma sono energia di Krishna, è energia di Krishna. Proprio come io parlo, e quello che dico viene registrato, quando sarà replayed, riascoltato, risuonata, voi vi accorgerete che io sto parlando, ma quel parlare è separato da me. Quel parlare è venuto da me, ma nel registratore appare come se fosse separato, ovvero è separato. In un senso non è separato da me, perché originariamente è venuto da me, quindi sono io che parlo. In un altro senso è una cosa meccanica che va avanti per suo conto suo. Così, similmente, anche questo mondo materiale è Krishna. Idam hi visvam bhagavan ivetara. Questo mondo materiale emana da Krishna. Sta emanando da Krishna. Aham sarvasya prabhava. Io sono l'origine di tutto, dice Krishna. Tutto significa? Ci sono due cose. Uno è jada e uno è cetana, ovvero materia e spirito. Ci sono due cose. La materia viene da Krishna ed anche lo spirito viene da Krishna. Perciò egli è la causa originale, Sarva Karana Karanam. Ishvara Paramakrishna Satchit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. Egli è la causa della materia ed egli è anche la causa dello spirito. Quindi, Sarvam Kalvidam Brahma. Tutto viene dal Brahman. Krishna è il supremo Brahman. E il Vedanta Sutra, Janmadhya Sayataha, dice tutto viene da lui. Perciò Krishna dice, etad yonini, nonostante questo yoni, questi tipi differenti di entità vivente, ci sono 8.400.000 tipi di entità differenti, etad yonini bhutani sarvaniti upadaraya aham krishnasya, sono tutti causati da me, io sono la causa di tutti loro, aham krishnasya, krishnasya significa di tutti. Anche il loro corpo è mio, e loro sono anime spirituali, e anche loro sono mie. Quindi tutto è di Krishna, e tutto è Krishna. Perciò questo corpo, che io dichiaro mio corpo, non è il mio corpo, è di Krishna. Krishna te lo dà, proprio come un padre compra i vestiti o dà i vestiti al figlio. In realtà il vestito appartiene al padre, lo dà il figlio ma appartiene al padre. Così quando noi comprendiamo che questo corpo è anch'esso energia di Krishna, che io sono anche energia di Krishna, la mia intelligenza è energia di Krishna e la mia identificazione, identità è anche con Krishna, in questa maniera, quando noi realizzeremo questo completamente, questa si chiama coscienza di Krishna. E quando Krishna riassorbe tutto, tutto è finito. Così Krishna, quando lui rimuove l'anima spirituale dal corpo, il corpo rimane lì, E nel tempo, nel dovuto corso del tempo, polvere eri e polvere ritornerai. Questo è il corpo. È una sostanza, è un insieme, un miscuglio di sostanze, pancia, pancia tattva prapta. E il corpo ancora si rimischia con tutte le sostanze originali, proprio come dalla terra, dalla creta, potete fare tante forme differenti. Poi ancora se le rimpastate, ritorno nella terra, e se le rompete ritornano sulla terra e nel corso del tempo ritornano terra, non più le forme, c'è soltanto la creta. Così questo cambiamento continua ad andare avanti, ma riguarda soltanto il corpo esterno, non l'anima spirituale, questo corpo che ricopre l'anima. Ognuno di noi, tutti noi, eravamo esseri individuali nel passato, siamo esseri individuali attualmente e continueremo ad essere esseri individuali nel futuro. Non come il corpo che è un impasto, un composto della terra, una volta formato, quando si rompe ritorna a mischiarsi con la terra e perde l'identità, no. Le anime spirituali noi non siamo così, noi eravamo individui nel passato, siamo individui nel presente e saremo individui nel futuro. Ma quando siamo coperti da questo corpo materiale, questa individualità diventa variegata, differenziata, altrimenti, anche se siamo comunque individui, siamo tutti anime spirituali, siamo tutti uno. Anima spirituale. E senza, quando non siamo coperti dalla contaminazione materiale, la nostra relazione è permanente, non temporanea, perché non c'è la nascita della morte. Krishna è l'origine, maestro originale, Prabhu. E noi stiamo emanando tutti da Krishna come suoi servitori. Allora, e questa relazione continua, continua. Non c'è alcun impedimento causato dal corpo che ci ricopre. Rishikena, Rishikesha, Sevanam, Bhakti, Vrchate. Quando noi non siamo contaminati dall'idea, dal corpo, e rimaniamo nel nostro stato puro, con questi sensi, quando noi serviamo Krishna, questa è la nostra liberazione. Questo è chiamato Bhakti. Thank you very much. Questa è la nostra liberazione. Questa si chiama Bhakti. Thank you very much. Così termina questa lezione, Prabhupada. Vede? Tutto emana da Krishna. Energia materiale, energia spirituale. Ma noi siamo energia spirituale, non materiale. E questo nel commento Prabhupada, anche nella lezione, distrugge questa falsa idea degli impersonalisti che pensano che quando l'anima spirituale esce dal corpo è una specie di energia che si mischia con tutto, che non è ben chiaro, diventa non differenziata, nel senso che perde la propria individualità, in questo senso. Invece non è così. Infatti Krishna lo conferma nella Bhagavad Gita, Prabhupada menziona il verso nella sua lezione che abbiamo appena letto, verso Nat Bevaha Jatunasam Nat Vamneme Janadipa Nabeva Nabavishma Sarveva Yamataparam. Significa, Krishna dice ad Arjuna, rivolgendosi direttamente a lui e ai re presenti sul campo di battaglia, dice: non ci fu mai tempo in cui io, tu e tutti questi re non esistevamo, e mai ci sarà tempo in cui io, tu e tutti questi re cesseremo di esistere. Quindi questa è la chiara definizione dell'eternità, della individualità dell'anima. Non solo l'anima eterna, ma eternamente un individuo. Ognuno di noi è eternamente un individuo. A differenza del corpo che si forma dagli elementi materiali e ritorna agli elementi materiali una volta che l'anima lo abbandona, quindi perde, mentre quando c'è l'anima dentro il corpo acquista una individualità, si riconosce, è differente uno dall'altro, non ce ne sono due uguali. Nel momento in cui l'anima esce, la materia che forma il corpo ritorna a amalgamarsi con l'insieme della materia e perde l'individualità, ma non è così per l'anima. L'anima spirituale, quando esce dal corpo, mantiene la propria individualità. Il problema è che mentre si trova dentro il corpo materiale, contaminato da questa falsa concezione dell'esistenza materiale, pensa di essere il corpo, quindi la sua identità è coperta dalla falsa identità, la sua vera identità è coperta dalla falsa identità del pensare di essere questo corpo, questa mente. Quindi quando l'anima spirituale lascia questo corpo, perde quella falsa identità, e in base al karma, ovvero in base all'associazione, l'attività, all'associazione che ha avuto e alle attività che ha svolto quando era in questo corpo, ne prende un altro adatto a quella mentalità che ha sviluppato, quindi perde la falsa identificazione con questa falsa identità basata sul corpo, e ne prende un'altra falsa con un altro corpo, e continua a girare da un corpo a un altro con tutte false identità, falso ego, falso ego, falso ego. Solo quando non rinasce in un altro corpo materiale e non si identifica con quel corpo e risveglia la propria identità originale, come abbiamo letto, Jivera Svarupa Ai Krishna Ranityadasa, quella di eterno servitore di Krishna, con una relazione individuale che lo lega a Krishna in maniera univoca. Ognuno è un servitore di Krishna con la sua relazione con Krishna specifica, univoca, non ce ne sono due identiche. Fino a che non ritorna in quella condizione, solo quando ritorna in quella condizione, allora quella identità non cambia più, rimane eternamente. Perché? Perché è la sua identità originale, è quella che aveva dimenticato e che poi ha ricordato. Mentre invece le identità dei corpi materiali cambiano continuamente, continuamente, continuamente. Vita dopo vita ci identifichiamo con un altro falso ego, un'altra falsa identità, altri documenti. Sono tutti documenti falsi, in effetti. Dovrebbero restare tutti, perché i documenti, quando facciamo vedere, chi sei tu? Facciamo vedere il documento, quello è un documento è falso, io non sono quello. Non sono quello che sta sul documento, sulla carta d'identità, sul passaporto. Io sono l'anima spirituale che vive dentro il corpo e la cui identità dipende dalla relazione che ha con Krishna. Quindi sono tutti documenti falsi. Bisognerebbe arrestare tutti. Sì, in effetti siamo già tutti, siccome andiamo in giro con i documenti falsi, siamo tutti in prigione del mondo materiale. È vero. Questo è il risultato. Se vengono in giro con documenti falsi ti arrestano. Maya viene e ci arresta. Chi sei tu? No, no, il documento è falso, in galera. Certo. Comunque è così semplice. Ma che cazzo, comincia a fare le domande già così? Poi non si sente niente, perché se tu non parli al microfono non si sente quello che dici. Prendi il microfono se vuoi dire qualcosa, no, non si sente quello che dici.
L'anima ha una forma, se ha una forma, c'è la vita.
Quando lascia il corpo l'anima non diventa un tutt'uno con questa energia non meglio identificata.
E se ha una forma, vita dopo vita, dovrebbe rinascere sempre uguale. Se c'è la forma è quella.
Quale?
La sua forma. La forma ce l'ha l'anima.
Allora leggi esattamente come è scritto.
C'ha la forma l'anima?
L'anima spirituale è, ha una forma eterna. Una forma eterna che è sempre esistita e sempre esisterà, e che però ora è coperta dalla forma materiale che invece non è eterna. Perché dovrebbe essere sempre uguale? Chi l'ha detto?
Se l'anima ha una forma, vita dopo vita dovrebbe avere sempre la stessa forma la persona che si... No, invece no.
Scusa? Stai leggendo da internet?
Se la vita, se l'anima ha una...
Dimmi se stai leggendo la domanda da
internet.
Allora leggila fatta. Come l'hanno scritta loro, no?
Non l'hanno scritta qui, l'hanno fatta su un'email.
Su un'email?
Sì.
Quindi non c'è lì?
No.
Quindi non te la ricordi esattamente com'era la domanda?
La domanda era se l'anima ha una forma.
Se l'anima ha una forma?
Ha una forma, ce l'ha sempre.
E la, e la ce forma dell'anima è eterna. Ogni anima ha una sua forma eterna.
Quindi ogni volta che si rincarna, quella forma perché prende una forma diversa, un corpo con una forma diversa?
Ah, il corpo non è l'anima.
Esatto.
La forma dell'anima rimane la stessa, la forma del corpo cambia, l'abbiamo appena detto. Come significa perché? Perché si identifica con il falso ego, che si identifica con il corpo, perché la forma dell'anima spirituale è chiusa come in un seme, è raccolta come in un seme, non è manifestata, come un albero che sta dentro un seme non è manifestato, però è presente, potenzialmente c'è tutta la sua forma potenziale, è presente lì, ma non è manifestata. Mentre invece quella che si manifesta nel mondo materiale è la forma del corpo materiale che non dipende, che non è la forma eterna dell'anima, ma dipende dal tipo di relazioni e di associazioni e quindi di attività anche che vengono messe in atto all'interno del mondo materiale. Quindi si sviluppano un certo tipo di desideri e questa è la... Diciamo, è come uno va da un sarto e il sarto costruisce il vestito in accordo ai gusti della persona, così in base ai desideri e anche in base a quanto ha, ovvero a quante attività più accumulato, perché uno può avere il desiderio di comprare un abito di seta, pieno, però se non c'è soldi, no? Quindi significa che in base all'attività uno accumula dei meriti o dei demeriti e quindi i desideri che lui ha potranno, come non potranno essere soddisfatti, meriti e demeriti. Ma quel corpo lì
cambia di volta in volta, perché in base all'attività che uno svolge, in base ai desideri che si sviluppa, il corpo cambia. Ma l'anima spirituale no. Il corpo dell'anima spirituale rimane lo stesso. Perché dovrebbe essere sempre uguale? Se fosse sempre uguale, allora non sarebbe un'anima condizionata. Perché dovrebbe essere sempre uguale il corpo materiale? Cioè per quale motivo se il corpo dell'anima spirituale, cioè la forma dell'anima spirituale è sempre la stessa, quella del corpo materiale dovrebbe essere sempre la stessa? Non ha senso questo. Il corpo materiale cambia proprio perché all'interno di questo mondo materiale le attività che noi svolgiamo ci porta a identificarci in maniera diversa ogni volta. È come un attore che su... Un palcoscenico cambia vestito, cambia maschera, sotto è sempre lui, ma non perché è sempre lui, è sempre uguale, e ogni volta con un trucco diverso appare diverso, quindi il trucco è diverso, quello che la maschera è diversa, dentro è sempre lui, e a volte anche i ruoli, lo stesso attore fa ruoli diversi, una volta è un criminale, una volta invece è un salvatore della patria, un'altra volta è un giovane, un'altra volta è anziano, cambiano, fa parte differenti, così l'anima spirituale che si identifica con questo mondo materiale, questi corpi materiali, ogni volta gioca, tra parentesi, un ruolo differente, non è proprio un gioco, perché il risultato è sempre sofferenza. Temporanee, brevi riduzioni, brevi e temporanei sollievi all'interno di un continuum di sofferenza. Quindi non è un gioco. Beh, sto che è cominciato, adesso continua.
mangiato adesso, continuo. Quello non fa la 74. Però allora legale la compagna. Allora? Vuoi chiedere qualcosa? No, 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 sei titubante, ti vedo titubante. Se vuoi chiedere, chiedi. Che c'è? Il dubbio
è un sintomo di intelligenza. Quando vengono domande che ci sono dubbi, questo è un sintomo di intelligenza.
Se è tutto chiaro, significa che allora rasarti i capelli, vestirti come noi e venire qui a darci una mano. Caro Batta, Fabia. Una domanda.
Quando uno ha capito? Uno ha già capito, diciamo sì.
Sì.
Ho capito.
Che è così difficile mettere in pratica?
Perché
anche
uno ha capito,
non ha capito,
però...
Ho capito, però... No, farlo poi, cioè, non farlo, portarsi di conseguenza, non è sempre così facile, che siamo malati, questo ti fa capire che noi siamo malati, è più difficile, una volta capito, più ci resta difficile, capito, più significa che più siamo malati.
Malattia più...
Sì. Questo è il risultato dell'essere rimasti in questo mondo materiale a contatto con l'energia materiale per un tempo incalcolabile. Tutte le attività che abbiamo svolto, si è tutto accumulato con una montagna sopra di noi e diventa difficile rimuoverla. Ecco perché Chaitanya Mahaprabhu, Krishna è venuto come Sri Chaitanya Mahaprabhu e ha reso tutto facile, perché altrimenti non saremmo stati in grado di fare niente. Invece Chaitanya Mahaprabhu ha reso tutto facile, ha detto semplicemente arrenditi. E se non ce la fai a arrenderti, canta Hare Krishna. Canta, mangia e balla. Questo è il sistema...
È un sistema dove si canta, si balla,
sì,
e si mangia.
Questo è il sistema... che ci è stato dato, perché cantare cantiamo, ballare balliamo, mangiare mangiamo.
Non si lavora.
Questo è il lavoro è cantare, ballare e mangiare.
Questo è il lavoro dell'anima spirituale.
E cantando, ballando e mangiando
si disintegra questa montagna di contaminazione che ci sovrasta.
Ma dove lo prendi però il cibo per mangiare, gli strumenti per suonare e, no? E...
Non ho capito la domanda, dove li prendi?
Dove si prende? Se tu canti, balli e mangi, gli strumenti per cantare, il cibo per mangiare.
Da dove li prendono tutti? Al stesso posto dove li prendono tutti?
Però tutti li prendono lavorando.
Ma perché loro non sono devoti. Quelli che sono devoti lo prendono allo stesso posto, ma senza lavorare. Il posto è sempre lo stesso, Krishna.
Quindi se tutti,
che dice che
se tutti cantano e ballano e mangiano, tutti mangiano senza dover lavorare.
Gli animali non devono lavorare.
Gli animali però hanno più, diciamo, come si può dire?
Sì, qual è sempre la differenza? Tu mangi e loro mangiano, loro dormono, tu ti accoppi e loro si accoppiano.
Beh, loro non guardano la televisione, non vanno sulla luna.
Sulla luna è che ci sia andato qualcuno di noi.
Oppure non fanno cose,
vedere.
Diciamo...
Se uno crede a tutto quello che dicono, anche gli asini che... E quello sarebbe la differenza tra gli esseri umani e gli animali.
Gli esseri però umani non, le... non, libri.
Io credo che tu
non sia... leggono libri.
Io credo che tu ti stia camminando su un terreno paludoso.
Sabbia mobile. C'è la differenza tra gli animali e gli esseri umani è che gli esseri umani guardano la televisione? Questo che ti rende umani?
Però stanno...
Allora mettiamo un gatto davanti alla televisione, ecco.
Però ecco, gli animali stanno all'esterno, non hanno una casa.
Gli animali ce l'hanno la casa, ognuno c'ha la propria tana, la propria cuccia, la propria caverna.
Ma magari non è confortevole come quella che abbiamo noi.
Beh, questo lo devi chiedere a loro. Gli animali se li metti a vivere dentro le case stanno male, loro per esempio se vivono bene fuori, quindi per loro è confortevole, perché dici così che non è confortevole? Questa sarebbe la differenza, che tu c'hai una casa migliore, che loro vanno a mangiare a quattro zampe e tu vai a mangiare a quattro ruote? Questa è la differenza tra gli esseri umani e gli animali, arrivo. Che tu dormi dentro una reggia e loro dormono dentro una capanna, tanto quando dormi dormi, tu non sai neanche dove stai. Quando stai dormendo non sai neanche dove stai, arrivo. Che differenza c'è quando dormi? Se stai in una capanna o se stai in una
reggia? Che dormi più comodo.
Che significa dormi più comodo?
Dormi più comodo, non senti magari freddo perché chiuso nella casa, mentre invece se
ma
stai fuori...
Ma neanche l'animale non sente freddo, è ben equipaggiato, sta benissimo.
Lascia perdere le domande di Fabio, perché io dico che stai fino a domattina.
No, ma queste sono le domande che fanno tante persone, sì, dormono, tu vuoi dire che siccome tu stai in un posto più comodo, questo ti rende umano a differenza dell'animale, sei un animale comodo.
Sì, diciamo, adesso, animale.
Animale, cioè questa è la differenza, sei un animale sofisticato, questo se la differenza fra te e l'animale dormi meglio, mangi meglio, ti accoppi meglio e ti difendi meglio.
L'animale uccide anche, uccide per, no? L'uomo ecco perché quando l'uomo uccide dice sei un animale perché uccidi. Ma se non uccide,
è vero,
non sei un animale.
Perché gli animali uccidono per mangiare, se gli uomini uccidono per andare in guerra, per
solo
la guerra.
Per mangiare, sì, per difendersi, per...
Quindi tu sei un animale migliore perché tu sei vegetariano, diciamo. Siccome sei vegetariano, allora sei un animale migliore, perché tu non mangi la carne, non uccidi gli animali. Questo ti rende umano, perché sei vegetariano.
Però è obiettivamente
diversa, no, la condizione
ma
dell'animale
te lo dici tu
con quella di un uomo.
L'animale è sofisticato, cioè tu vai a mangiare a quattro ruote con l'automobile,
diciamo, sì.
Sei un animale sofisticato.
Se ti comporti come un animale sei un animale, certo, ma
qual è la differenza del comportamento tra l'animale?
Se cercare la conoscenza, il perché di questo mondo, perché succedono, no? Perché succede, per esempio, conoscere la creazione, come è avvenuto di questo mondo, no?
Questo ci rende umani. La differenza è questa che ci rende umani. Allora perché dici che
però ecco,
siamo
se
soltanto
tutti
animali sofisticati?
No, io non ho detto questo. Io ho detto che siamo diversi.
Tu hai detto mangiare, dormire, mangiamo meglio. Meglio adesso tanto quello che diciamo è tutto registrato, te lo faccio risentire. Mangiamo meglio, dormiamo meglio, ci accoppiamo meglio, ci difendiamo meglio. Adesso, visto che tutto quello che sta dicendo, speriamo se ne rendano conto in tanti, perché sono tanti che lo dicono, che quello che stai dicendo è una grande sciocchezza, ha inserito dentro il fatto che noi cerchiamo la conoscenza, vogliamo sapere, questo è lo scopo della vita umana, dentro un corpo umano l'anima spirituale ha la possibilità di fare domande su Dio, se non fa domande su Dio non è un essere umano.
Sulla creazione, diciamo.
Stessa cosa, parli della creazione, c'è anche il creatore, no? Che creazione è senza creatore? Questo è
non può essere sempre esistito, che è un processo, rinnova ogni volta, no? Tutto è sempre esistito, è un processo.
Certo, tutto è sempre esistito, anche Dio è sempre esistito, la fonte e l'energia sono entrambe sempre esistite, non c'è l'energia senza la fonte.
Perché ci deve stare per forza, no? Potrebbe essere sempre tutto
l'energia
esistito.
L'energia senza fonte. Qui, diciamo, la tua capacità di essere umano comincia a dare segni di cedimento. Esiste un'energia senza una fonte, me la fai vedere? Fammi un esempio. come ti nasce questa ipotesi di un'energia che esiste senza una fonte che la emani?
Vabbè, la fonte potrebbe essere una fonte, vabbè, chiamiamola Dio, potrebbe essere una fonte, che ne so, una fonte di energia, sì.
Poi?
Sì, come una macchina.
Arriverei mai una macchina? La macchina sarebbe la fonte?
Come, no, una macchina, un, sì.
Cioè senza coscienza. Emana però energia che invece c'è la coscienza, come noi, quindi tu sei più. Significa che tu hai più di quello che la fonte di cui tu emani ha. Ti risulta possibile questo?
Non lo so, però.
Se non lo sai, è la risposta giusta. Allora se non lo sai, perché continui a far neticare? Perché se vuoi fare delle ipotesi, perlomeno segui una sequenza logica, perlomeno. Certo. Allora, se tu dici che la fonte di tutto non ha coscienza, dimostrami, fammi vedere come si genera la coscienza nell'energia che di lui emana. Cioè, se lui non è cosciente, come può emanare qualcosa che non ha? Se la fonte da cui tutto ciò che esiste emana non è cosciente, come può emanare qualcosa di cosciente, cioè qualcosa che lui non ha?
Beh, potrebbe essere un processo per cui si crea questa, da una cosa che
si
non
crea,
c'è.
Si crea da nulla?
No, da quello che c'è si modifica e si creano altre...
La coscienza.
Cioè altre funzioni o altre primitive, diciamo.
È interessante, però perché non elabora? Io penso, se tu elabori,
potrebbe
forse
essere,
potrebbe essere che
normalmente
che da una fonte di informazione inferiore genera una energia superiore, questa informazione superiore,
un insieme di informazioni che creano un'altra informazione più, no? Un'altra informazione.
Questo non è neanche contenuta nella teoria dell'informazione, neanche la teoria dell'informazione la contempla questo. Da una quantità di informazioni inferiori non puoi generare qualcosa che contiene informazioni superiori. Un esempio,
per esempio,
semplice: dalla materia inorganica non puoi generare la materia organica se non inietti dentro informazioni superiori.
Per esempio, l'acqua è creata dall'idrogeno e l'ossigeno, sono due, no? Che mischiate insieme creano una
cosa. Ma l'informazione contenuta dentro è la stessa, non ce n'è di più. L'acqua e l'ossigeno metti insieme, cioè l'idrogeno e l'ossigeno e il catalizzatore, metti insieme e viene fuori l'acqua, ma non viene fuori la coscienza. La coscienza non viene fuori una sostanza con più informazioni dentro, perché? Perché non c'è in origine. Se non c'è in origine, spazzatura in, spazzatura out, così funziona. Non puoi avere un qualcosa che in ciò che è in origine, da cui ciò che esiste, da cui ciò che tu stai prendendo in esame viene emanato. Puoi avere diverse, puoi avere tre colori base, li mischi e fai tutti i colori infiniti, ma non viene fuori niente di più di quello che c'è come contenuto di un fuori tre colori. Niente di più. Sono soltanto semplicemente delle diverse quantità, e quindi in base alle diverse quantità tu puoi ottenere differenti varietà.
Quindi tu dici
ma
che la coscienza
più...
è già presente?
Che è un no, elemento... io dico che la coscienza è presente nella fonte da cui tutto ciò che esiste emana, perché altrimenti non esisterebbe la coscienza, non ci sarebbero le persone coscienti, non ci sarebbe... nessuno è in grado di fare il discorso che stiamo facendo se non fosse presente la capacità di fare questo nel ripoto. Capito?
E quindi
significa fino a prova contraria, a meno che tu non mi dai una diversa spiegazione, una diversa possibilità. Io non dico che lo devi dimostrare, ma perlomeno con una base logica. Hai visto che cosa di incosciente che genera qualcosa di cosciente?
Dove l'hai mai visto? Anche soltanto nel laboratorio della mente.
anche se tu immagini uno scenario nella tua mente, quindi non hai bisogno di comprare gli strumenti perché magari non hai soldi, però come lo immagini, come lo, neanche nel laboratorio della mente, come lo vedi la coscienza che si genera dalla non coscienza? Poi la coscienza non è in termini, non parliamo di coscienza in termini etici e morali, parliamo di coscienza intesa come la capacità di percepire la propria esistenza, la capacità di rendersi conto di esistere.
Quella ce l'abbiamo, no? Ce l'abbiamo tutti.
Se la fonte da cui tutto ciò che esiste emana non ce l'ha, come facciamo a avercela noi? A meno che fonte di tutto ciò che esiste. Però questo, se tu lo fossi, lo sapresti. Non dovresti fare che
ricerca.
Una ricerca per scoprirlo.
Non vedo questa fonte. Tu non la vedo questa fonte. Sei cieco perché significa che sono tutti ciechi. Il fatto che tu non la veda non ti pone al più alto gradino della conoscenza, per cui sopra di te non c'è nessuno. Tu puoi non averla, tu puoi non vederla, e poi non vedere coloro che la vedono, ma non significa che non ci sia. Tante cose non vedi, però ci sono. Non vedi neanche le cose più vicine agli occhi. Le ciglia. Le ciglia sono le cose più vicine agli occhi, neanche quelle vedi. Devi andare a guardare lo specchio. Il fatto che tu non lo veda non significa che non esista. Perché dovresti vederlo? Sei così grande.
Se ho questa coscienza.
Ma perché dovresti vederlo? Perché? Perché te lo meriti? Cioè, per quale motivo dovresti vederlo? Perché tu sei così grande che puoi vedere l'infinito? Cioè, tu non, se una pulce che sta spaccata su un elefante, che ne sai?
Dobbiamo rimanere ignoranti, così, senza conoscere. La scienza non ha nessuna importanza, non dobbiamo chiederci niente. Perché la
no,
fonte...
come esseri umani sì, te lo devi chiedere, ma no. Ma non che siccome non lo vedo non esiste, non è, cioè tu le domande si fanno per avere le risposte, non per dare le risposte.
Ma io non la vedo, ma c'è possibilità di
le
vederlo?
Domande, si fanno le domande per cercare la risposta, non si fa la domanda come invece per dare la risposta. Se non lo vedo significa che non c'è, ma io non lo vedo, tu lo vedi, allora non c'è. Questo non è il modo giusto per cercare la conoscenza.
Sarebbe
come dire che tu sei la somma di tutta la conoscenza, e quindi se tu non la vedi non lo sai, nessun altro lo
può sapere. No, però sarebbe così importante questa conoscenza, fra virgolette.
Appunto, è così importante che uno dovrebbe lasciar perdere tutto il resto.
Qualcuno dovrebbe saperla, dovrebbe averci questa, no, almeno...
Esatto, e se tu non l'hai mai incontrato non significa che non esista. Perché se tu dici io non l'ho mai incontrato, allora non esiste.
Allora miliardi di persone, solo poche persone l'hanno
incontrato. Perché tu conosci tutti i miliardi di persone?
No.
Allora perché continui a manifestare questa idea che il fatto che tu non ne sia a conoscenza ti dà come per scontato il fatto che non esista, come se
però
tu fossi una persona che conosce
della
tutto.
Comunicazione, se qualcuno conosceva questa fra virgolette notizia così importante, si dovrebbe sapere.
Ecco, stiamo comunicando, guarda, c'è internet, tutto il mondo, stiamo dicendo, io lo so, te lo sto dicendo, perché continui a dire non lo so? Questa è l'informazione, questa è la notizia da diffondere, si sa. Appunto, in questa epoca dell'informazione è più facile che qualcuno possa venirtelo a dire, tu possa incontrare qualcuno che finalmente te lo dica. Ma se tu pensi no, se non lo so io non lo puoi sapere neanche tu, significa che tu pensi di essere Dio. E questo è il problema reale delle persone in questo mondo, che tutti pensano di essere Dio. Io sono Dio, se non lo so io, non lo sa nessuno. E se qualcuno dovrà saperlo, dovrò essere io il primo a saperlo, perché altrimenti...
Però tu mi stai dicendo, no, io lo so. Allora puoi...
Te lo sto dicendo.
Puoi farmelo vedere anche a me, puoi darmi questa conoscenza?
Certo, quello che stiamo facendo, altrimenti perché siamo qui a parlare? Dai una mano, per favore, prima di... Se non fosse questo lo scopo, perché siamo qui a parlare? Per quale motivo avremmo messo in piedi tutto questo sistema? L'unico motivo è questo, che mi paghi? Per parlare mi paghi?
No.
No, e allora, quale sarebbe il motivo? Certo, questo è il motivo.
E quindi...
Per diffondere questa conoscenza che è presente, ma che è nascosta a coloro che pensano di essere Dio e invece non lo sono.
Ma se io vengo a conoscenza, vengo, no, in contatto con questa conoscenza, che cosa mi cambia?
Cosa ti cambia?
No, che cosa mi... Cioè io, per esempio, conoscere che Dio esiste, a me che cosa mi cambia?
Ti cambia che poi puoi decidere cosa fare. Se invece non hai conoscenza non puoi decidere cosa fare. Significa che se tu non hai conoscenza non puoi esercitare il tuo libero arbitrio, perché hai solo una direzione, quella del mondo materiale, che conduce verso una morte ripetuta, nascita e morte ripetuta. Non hai la possibilità di esercitare il tuo libero arbitrio. Nel momento in cui lo sai, puoi esercitare il libero arbitrio e decidere se uscire da questa condizione in cui ti trovi a causa dell'ignoranza, oppure rimanerci.
Però lì devo avere fede che dopo la morte io abbia un'altra possibilità.
Io non so, guarda, veramente, da quello che stai dicendo riesco a capire che mentre io parlo tu stai pensando a quello che devi dire e non stai ascoltando quello che dico. Che c'entra questa cosa? Devo avere fede che dopo la morte. Io questa cosa non ci sono neanche arrivato, non ne ho parlato. Dove ho parlato di fede? Invece dove si è introdotta la fede mentre stiamo parlando? Adesso,
tu mi hai detto, questo è il significato. Io ti ho chiesto il significato, no? Allora di sapere.
Il significato della
conoscenza
è che puoi esercitare il libero arbitrio. Se non hai conoscenza, non puoi esercitare il libero arbitrio. Se tu non sai cosa puoi o non puoi fare, come fai a esercitare il tuo libero arbitrio? Se tu sei chiuso in una direzione, sei chiuso dentro una stanza e non puoi muoverti da lì dentro, come puoi esercitare il tuo libero arbitrio? Sei tenuto in cattività, arrestato, come puoi esercitare il tuo libero arbitrio? Conoscenza è necessaria, perché tu hai detto cosa mi cambia a me se io ottengo la conoscenza? No, questa, la conoscenza, non esiste questa o quella conoscenza, la conoscenza o ce l'hai o non ce l'hai. Non esiste la conoscenza, questa conoscenza e quell'altra conoscenza. Conoscenza significa solo una cosa, conoscere le cose così come sono. Questa è la definizione del dizionario della parola conoscenza. Conoscenza significa conoscere le cose così come sono.
Però sono tanti che dicono quelle cose stanno così.
Sono tanti che dicono, però bisogna vedere se poi è vero o no. Conoscere le cose così come sono. Chi sono i tanti che lo dicono, che conoscono le cose così come sono?
Tutti
dove?
Che dicono
dove
ci sono, no?
Come prima dici che non incontri mai nessuno, adesso dici che non incontri mai.
No, però tanti...
Sei un po' incongruo.
No, perché sono tanti che dicono, no?
Non
che esiste...
col microfono, altrimenti non sento.
Che esiste Dio, no? Che esiste, no? La sorgente, ma ognuno
perché introduci
dice...
Dio? Perché introduci queste cose? Io sto dicendo, la domanda è...
Bella fonte.
Animali, esseri umani.
Sì.
Qual è la differenza tra gli animali e gli esseri umani? Che l'essere umano va a mangiare a quattro ruote? Invece che a quattro zampe va a mangiare, che dorme dentro una reggia invece che una capanna? Che si accoppia sul letto invece che di fuori per strada? Che si difende con le armi nucleari invece che con le unghie e i denti? Questa è la differenza? Quindi l'uomo sarebbe soltanto un animale sofisticato? Sei arrivato alla conclusione dicendo no. L'uomo, la differenza è che cerca la conoscenza. Poi mi hai detto, va bene, anche se questa conoscenza io la dovessi ottenere, e non siamo arrivati a dire chi, come, dove e quando, dovessi ottenerla, sì, va bene, poi che mi cambia? La risposta è stata la possibilità di esercitare il tuo libero arbitrio. Adesso perché hai introdotto la fede, Dio, cioè la religione, come ci sei arrivato? Significa che tu sei prevenuto, come tante persone che ascoltano, sono prevenute e pensano che tanto questa è una religione, quindi parliamo di religione. E per loro la parola religione significa una fede cieca. Questo significa religione. Una fede in qualcosa che non si può vedere, toccare, sentire, sperimentare. Una fede cieca che nasce semplicemente dalla propria spontanea attitudine.
È così.
Però perché mi fai perdere tempo allora? Se stiamo parlando e mentre io parlo tu continui ad avere davanti lo sfondo cacofonico di tutti i tuoi pensieri e continui ad andare avanti con la prevenzione perché sei prevenuto che già pensi che siamo e salti avanti, non puoi capire quello che dicono. Se tu stai ascoltando 10 persone mentre qualcuno parla, ascolta solo quello. Filtra, sintonizzati come si dice. Collegati. sintonizzati. Io non ho introdotto nessuno di questi termini.
Nella nostra, no,
allora andiamo avanti da qui.
La vita della conoscenza.
Andiamo avanti da qui. A che serve la conoscenza? Conoscenza serve perché così tu puoi esercitare il libero arbitrio. Se non ce l'hai, non puoi
scegliere
esercitare.
Meglio perché conosci. Cioè, puoi
ma meglio
delle
peggio
scelte,
esercitare
insomma.
Il tuo libero arbitrio
sì,
significa che non sei in galera. Sei fuori dalla galera. Poi dopo puoi fare quello che vuoi. Puoi comportarti in modo tale da tornarci.
Se io conosco e prendo una scelta con libero arbitrio, una scelta che non è...
Che non è quella giusta per te.
Diciamo, sì.
Ne paghi le conseguenze. Ma se tu non hai la possibilità di scegliere, se rimani in galera, quindi la conoscenza ti libera. Questo. Se vuoi sapere qual è l'utilità, sì. Beh, qual è l'utilità di avere conoscenza? La conoscenza ti rende libero, altrimenti sei prigioniero, incatenato dall'ignoranza, la prigione dell'ignoranza.
La libertà significa...
Ignoranza significa buio, conoscenza significa luce. E tu sei in un posto al buio, continui a camminare, sbatti la testa, inciampi, ti tagli, continuamente non vedi quello che fai, non sai che succede. Con la luce
è chiaro. La libertà significa non soffrire, no, in definitiva, giusto?
Questo è un'altra cosa che hai introdotto tu, adesso stai introducendo l'elemento sofferenza. Allora significa che l'ignoranza ti fa soffrire e la conoscenza ti può dare la possibilità di comportarti in modo tale che non dovrai più soffrire.
Giusto? Questo?
No, conoscenza non significa non soffrire, conoscenza significa che puoi usare il tuo libero arbitrio e farne un buon uso, se invece il tuo libero arbitrio lo usi male, ne fai un cattivo uso, soffri. Sai che se lo fai, soffrirai. Se sei ignorante, non sai neanche, continui a soffrire, non sai perché.
Quindi se io so, non soffro, perché...
Ci ritorniamo. Io parlo e tu continui a sentire quello che c'è in me. Tu ti prepari la domanda prima ancora di ascoltare la risposta. Allora, se tu hai conoscenza, sì. Puoi soffrire o puoi non soffrire, dipende dall'uso che ne fai. Ma non che automaticamente perché hai conoscenza
no,
non soffri.
Va bene. Però lo scopo di tutti è non soffrire, no? Anche degli animali in definitiva, anche gli uomini.
Allora la differenza tra gli uomini e gli animali è che l'uomo a differenza dell'animale vuole non soffrire in una maniera più sofisticata dell'animale?
No, non vuole soffrire proprio.
Non vuole soffrire. E la mancanza di sofferenza sarebbe lo scopo ultimo dell'esistenza? La mancanza di sofferenza...
Sì.
Anche i sassi
non sono vivi
e non soffrono infatti
apposta, ma noi siamo vivi,
quindi se lo scopo della vita è non soffrire, tanto vale essere i sassi.
No, perché i sassi non si muovono, non fanno niente.
Ma se lo scopo della vita è non soffrire, perché no, se stai fermo in un posto, non ti muovere come un sasso,
invece non soffrire e avere piacere.
Allora hai introdotto un altro elemento adesso. Allora lo scopo non è non soffrire, ma lo scopo è quello di, ovviamente, partendo dalla mancanza di sofferenza, perché già se soffri c'è problemi,
no, già sarebbe
non sarebbe granché la mancanza di sofferenza, è peggio la mancanza di sofferenza, perché se tu non soffri non capisci neanche che stai sbagliando, se soffri invece capisci che stai sbagliando e ti dà da fare per trovare la soluzione. Quindi lo scopo, semmai lo scopo della vita, lo scopo dell'esistenza della vita è quello di gioire, non di non soffrire, che è diverso.
Il
desiderio di non sofferenza è causato dalla frustrazione. Uno è così frustrato che alla fine vuole smettere di soffrire. E questa è esattamente la mentalità del suicida. Quindi la mancanza di sofferenza come obiettivo ti pone nella categoria dei suicidi, perché coloro che non vogliono soffrire sono proprio quelli che hanno questa mentalità, a causa della sofferenza preferiscono non esistere piuttosto che soffrire.
Però vedo tante persone, no, come me, no, vogliono lavorare perché poi possono andare, no, a divertirsi in qualche posto, cioè utilizzare...
Perché non puoi andare a divertirti lo stesso subito invece di andare a lavorare prima? Questa è una cosa intelligentissima.
No, perché
se
non lavoro non ho la possibilità di avere dei soldi per divertirmi.
Gli animali non hanno i soldi e si divertono. Quindi se un animale più sofisticato ti vuoi divertire in una maniera più sofisticata agli animali. Più sesso, più mangiare, più dormire... Questo è il divertimento. mangiare e dormire, accoppiarsi e difendersi.
Siamo degli animali sofisticati, va bene.
Allora, i pigioni, allora se siete animali sofisticati,
siete.
Non dire siamo, non coinvolgere l'intera umanità, perché tu non conosci coloro che non lo sono. Non fare questo errore continuamente, non fare questo errore. Questo errore di pensare di essere Dio, che tu conosci tutto e tutti. Ci sono tanti che conoscono Dio e tu non conosci loro, ma se tu con sincerità cerchi, perché quando si parla di conoscere Dio significa conoscere tutto, tutto quanto è necessario, significa che non c'è altro da conoscere, significa conoscere tutto quanto è necessario. Ma se tu sei sincero,
e se conosci tutto alla fine,
tutto quanto è necessario, se tu sei sincero, troverai anche tu qualcuno che ti darà questa informazione. A quel punto potrai decidere come utilizzare il tuo libero arbitrio, farne un buon uso oppure un cattivo uso.
Quindi tutta la sofferenza, la mancanza di gioia, diciamo, viene proprio da quello.
Dall'ignoranza.
Dall'ignoranza, cioè dal non conoscere la realtà dei fatti, diciamo. Via.
Da non conoscere le cose così come sono. Non avete paura di usare questa definizione, perché è perfetta. Conoscenza significa conoscere le cose così come sono, non così come appaiono a te o come appaiono a qualcun altro. Significa non guardare attraverso il proprio punto di vista, ma guardare attraverso il punto di vista della fonte da cui emana tutto, ovvero il punto di vista assoluto.
Sì.
Dhyana Chakshu si chiama.
Questo...
attraverso gli occhi della conoscenza. Questa è la definizione.
Una visione.
Questa è la definizione perfetta.
Una visione molto, no? Sarebbe stupendo.
E che te ne impedisce? I tuoi attaccamenti? Allora, gli attaccamenti se ne vanno quando tu trovi un attaccamento superiore. Cioè, attaccamenti inferiori che ti tengono giù se ne vanno quando trovi un attaccamento superiore. Quindi invece di essere attaccato a ciò che ti trattiene nell'ignoranza del mondo materiale, sterza questo attaccamento verso ciò che invece ti libera, ti porta fuori dal mondo materiale.
Certo, questo però comporterebbe eticamente qualche comportamento non...
No, comporta che devi mangiare, cantare e ballare.
Beh, io posso iniziare anche subito,
sì.
Però...
Tu devi mangiare il cibo che offerta a Krishna,
se poi posso continuare,
e ballare.
Io posso anche venire, no? Però dopo non so se posso continuare.
Non sai se?
Posso continuare, nel senso io vengo, canto con voi, mangio con voi, ballo con voi.
E tanto non si paga.
Ecco, io mi interessa pure, però per quanto sarà possibile, voglio invito anche amici miei, no?
Certo,
per un po' di tempo, veniamo.
C'è posto per tutti. Krishna non è povero.
Possiamo venire?
Krishna non è povero, lui può nutre.
Allora,
nutre.
Io faccio
nutre
un invito.
Tutte,
eh?
Tutte le entità, nutre tutte le entità viventi dell'universo, figurati se non può nutrire noi.
No, io voglio fare un invito. Posso fare un invito quindi a tutti quelli
nutre
che ci
tutti.
Ascoltano. Venite al tempio e.
Qualunque tempio, non solo questo.
Possiamo rimanere a cantare, ballare
e mangiare.
E mangiare? Questo è lo.
Questa è la pratica, per la realizzazione spirituale di questa epoca, perché non
e non ci sono postille nascoste.
Non ci sono?
Non ci sono postille nascoste, non c'è niente, qualche clausole.
No,
veniamo, ma però questo voi potete cantare, ballare e mangiare, però.
Però come al cinema
però.
Non si fuma,
ecco.
Come nei luoghi pubblici non si fanno atti osceni.
No, beh.
Quindi tutto qui.
Sono delle regole, insomma.
Gli esseri umani hanno le regole, no? Che un animale che passa escrementi in mezzo alla strada, un cane, non succede niente.
Quindi...
se tu passi escrementi in mezzo alla strada, ti arrestano.
Vabbè.
Ci sono delle regole, no? Di comportamento civile. Sei un essere umano, dovresti essere civile.
Questo, insomma, via. Niente di strano, insomma,
no.
Niente di esoterico, niente
no.
Di...
No, no, niente di magico.
Niente di magio, no. Cerimonie un po', diciamo, no. Via.
Mangiare, cantare e ballare.
Sempre?
Sempre. Questo è il mondo spirituale, sempre feste. È un festival continuo.
Ma comincia a piacermi questa cosa.
Sì. Poi, dal momento che ti accorgi che ti piace, dovresti anche portarlo agli altri.
Come?
Che c'è scritto?
C'è una ci sono alcune...
Una domanda provocatoria? Va bene, metti il microfono davanti alla bocca, se non si sente.
Allora, c'è Romeo, quanta prepotenza nel linguaggio del pratu che spiega, un po' di umiltà e spiegazione con serenità sarebbe meglio, Romeo.
Questa,
e poi dice...
Questa non è prepotenza, è potenza, non prepotenza, perché il linguaggio non è quello del Prabhu che sta parlando, ma del in questo momento, ma del Prabhu più grande che sta parlando. E Krishna dice, aham, coloro invece sono prepotenti, sono coloro che sono ignoranti.
Ma vogliono come se invece avessero conoscenza, si mettono sul podio. Noi siamo tutti ignoranti, ma possiamo prendere conoscenza da chi non è ignorante, ai suoi puri devoti.
Quindi quella che tu senti come prepotenza è potenza. Umiltà non è
Prabhu.
Umiltà significa non dire la propria opinione, ma dire quello che Krishna dice. Questa è umiltà. Umiltà significa abbandonare i propri concetti errati dell'esistenza, la propria falsa identità, le proprie opinioni, e ripetere invece le parole di Krishna. Questa è umiltà, non quella prostrata così, dove però sotto sotto ognuno mantiene le proprie convinzioni. Quindi con un po' di esercizio ci si può riuscire. Poi quando c'è qualche mascalzone che controbatte perché è una prassi consolidata la sua, allora questo è il modo.
Dice anche Prabhu, continua a dire che non bisogna credersi di essere Dio, però lui parla come se fosse Dio.
Sì, no, io non parlo come se fossi Dio, io parlo le parole di Dio. In un certo senso sì, parlo come se fossi Dio, ma non sono Dio. Nessuno di noi è Dio, e né ci si diventa. Perché io non sto dicendo la mia opinione, ma sto ripetendo le parole di Krishna. A te sembra di vedere un grande scimpanzé che sta... al circo e sta facendo lo spettacolo, ma questa visione è sbagliata. Noi stiamo ripetendo le parole di Krishna, quindi parliamo come se fossimo Dio, ma non siamo Dio. Noi ripetiamo le parole. Se c'è qualche cosa che non ci sta bene, non ce la dobbiamo prendere con chi parla. Senta, bisogna prendersela con Dio. Sono parole sue, la Bhagavad Gita. Così com'è. Se qualcuno è in grado di controbattere, non semplicemente con speculazioni e opinioni personali, ma con concretezza, ciò che l'insegnamento di Krishna ci porta, noi siamo a seguirlo. Ma non siamo attaccati alla nostra opinione. Se qualcuno è in grado di presentarci qualcosa di superiore, noi lo seguiamo. Per il momento, quelli che sono invece orgogliosi e prepotenti sono i cosiddetti insegnanti di questo mondo, i cosiddetti scienziati, proprio cosiddetti scienziati, che non fanno altro che sprofondare chiunque li ascolta sempre di più e di più e di più nell'ignoranza. Oppure i cosiddetti non appare come salvezione ai problemi dell'umanità, e invece sono veramente
soltanto animali più grossi, tutto qui. Quando noi e quando parliamo con le parole di Krishna, la Bhagavad Gita, la Srimad Bhagavatam, parliamo come se fossimo Dio. Questo è il messaggio di Dio. E noi parliamo per conto suo, ma non siamo Dio.
e Dio non si diventa neanche. Non è che uno può diventare Dio attraverso il proprio sforzo o attraverso la propria conoscenza. E Dio non si diventa. A differenza di tanti filosofi impersonalisti che dicono che noi siamo tutti Dio, adesso siamo in una condizione di illusione, ma quando ci liberiamo da questa illusione torniamo a essere Dio. Questa è una grande fandonia. Non si diventa Dio. Se io fossi Dio lo saprei, non dovrei fare le pratiche dello yoga mistico per riuscire a ritornare a essere Dio. Sono tanti che vendono al mercato la pratica per diventare Dio a pochi soldi. Quindi si diventa Dio da pochi soldi, ma non si diventa Dio. Dimmi, leggi. Cinque minuti.
Tre.
Cosa?
Ciao, delle domande? Allora, c'è un saluto da Krishna Das.
Krishna Das. Servitore di Krishna.
K.R. Das. Allora, omaggi, ti fa gli omaggi anche Krishna Lila Dasi. E c'è... qualche consiglio per Sarasvati che vuole sposarsi a 16 anni. Questa è la richiesta di...
Il consiglio per Sarasvati che vuole sposarsi adesso non è un'informazione importante pubblica da distribuire attraverso internet. Sposarsi non è un problema se si rimane cosciente di Krishna. Tutto non è un problema se si rimane cosciente di Krishna. Altrimenti tutto è un problema se non si è cosciente di Krishna. Abbiamo appena letto qua, se non si è cosciente di Krishna, problemi. Perché? Perché viviamo nell'illusione, e chi vive nell'illusione, come risultato, ottiene la sofferenza. In ultima, alla fine, come risultato ultimo, quello che ottiene è la sofferenza. Ci può essere qualche momentaneo istante di sollievo, ma non è felicità. Viene scambiato per felicità, ma in effetti tutto è sofferenza.
Quindi oggi è il giorno della liberazione. La liberazione è...
Oggi è il giorno della liberazione. Quindi...
La liberazione
Quindi
è con
tutti
noi...
possono diventare liberati se cantano Hare Krishna. Prasada, rispettare Prasada e ballare...
Allora vengo a cantare, ballare e mangiare sì. Con tutti i miei amici.
Tutti i tuoi amici, porta tutti quelli che vuoi. Krishna non è povero. Krishna è il più ricco. Può mantenere tutti, mantiene tutti gli universi, figuriamoci. Non può mantenere qualche tuo amico.
Accolgo il tuo suggerimento, invito.
Jai, Prasadam ki jai, Prabhupada ki jai.